quei fondi comuni di investimento di cui vi parlava la mia collega. E i fondi comuni di investimento, dovendo investire, come dice il loro nome, investono anche in azioni, in borsa. E se c'è qualcuno che mette i soldi in borsa e che è disposto a comprare, il prezzo tende a salire per una banale legge economica. Bene, da metà dell'84 a metà dell'86 qualunque imbecille guadagnava in borsa, qualunque titolo comprava. Veramente tanti. Spesso qualcuno dei ragazzi presenti probabilmente lo sa perché me l'ha sentito dire, c'erano dei fenomeni di costume sintomatici, Gazzetta dello Sport con dentro le quotazioni di borsa, perché se no il giornale era un giornale che non tirava, che non aveva significato, file davanti ai borsini, qui in Cordusio al Credito Italiano, le classiche file davanti ai borsini. Bolla speculativa. Cosa è successo? Che in alcuni casi ancora oggi, sono passati 15 anni dal 1986, chi ha investito in azioni a maggio del 1986 ci perde ancora. A maggio del 1986 la borsa ha fatto uno sboom, è un altro discorso, è vero, ma c'è una vicenda lì proprio di scandali e crisi aziendali storici, ma anche per azioni, non so, ne prendo una, la Popolare di Bergamo, forse adesso ha raggiunto quei livelli, ma ha perso senz'altro in termini reali. Cosa è successo? Che in quegli anni nascono i consulenti finanziari. Sono gente che viene via dalle banche, si porta via valanghe di clienti, vengono remunerati a commissioni per collocare fondi comuni di investimento e si portano a casa stipendi con tanti zeri. A maggio del 1986 c'è lo sboom e io la chiamo la grande crisi perché non voglio esagerare, ma non abbiamo più avuto un'età dell'oro come quella fino al 1998. Chi era uscito dalla banca, pagato a provvigioni, fatica non a portarsi a casa i 10, 12, 15 milioni al mese che agevolmente si portava a casa uscendo dalla banca e contattando i clienti, ma fatica a sfamare la famiglia, in alcuni casi non è un eufemismo. È una crisi fatta di lunedì e di venerdì neri a Wall Street, venerdì e lunedì neri che hanno ripercussioni drammatiche anche sull'Italia. Finalmente, tralascio alcune vicende, arriviamo nel 98. Dobbiamo entrare nell'euro, i tassi di interesse si abbassano, i titoli di Stato, anomalia italiana con rendimenti elevati e rischi nulli, perché di fatto sono nulli, non interessano più a nessuno. Chi è che compra un titolo di Stato per portarsi a casa il 2,78% come succedeva nel 98? Meglio rischiare qualcosa di più e il 2,78% me lo porto a casa in un giorno, magari anche in meno, con qualche strumento. Investire in azioni diventa normale. Ci sono state grosse discussioni sulla moralità dell'investimento in azioni, talvolta un po' pietose, però rendono l'idea di cosa è cambiato socialmente. Altra così affermazione che io facevo spesso, provate a pensare, lo dico alle persone che non sono studenti perché probabilmente si trovano in questa situazione, avete una figlia, si fidanza, scelta vissuta spesso in modo drammatico dai padri, no? Si fidanza con uno che gioca in borsa, secondo me non vi piace. Stai attento a quello là, è uno che gioca in borsa, gioca. Oggi se si fidanza con uno che investe in borsa, direi che tutto è assorbito in maniera molto più tranquilla, ma c'erano problemi proprio di cultura dell'investimento in borsa. Allora io evito di parlarvi delle mie idee, ma adesso sfrutto un bel lavoro che è stato fatto dalla Borsa Italiana, un'indagine sugli investitori, sulla domanda. I dati che vi mostro sono tutti alla fine del 2000, quindi manca un anno, non sono aggiornatissimi, ma sono secondo me sintomatici. Io vi mostro questi e abbiamo uno spaccato di quello che siamo diventati. Come e quando ci si arriva all'investimento in borsa? Com'è stata la tua prima volta? Una privatizzazione. L'Enel, la Comit, la Banca di Roma, tutte quelle che fanno grandi pubblicità, si privatizzano, diventano private. Signori, lì non fa 100 perché si poteva scegliere varie risposte, ma come vedete è stata la modalità mediante la quale la maggioranza degli italiani hanno approcciato la borsa. Guardiamo sotto, società già quotate, che già c'erano. Beh, chi ha comprato queste società per la prima volta, titoli di queste società, è in percentuale minore rispetto a chi ha comprato titoli di società privatizzate. Offerta pubblica, cosa vuol dire? Società che non c'erano e che si quotano. 12,9%. Insomma, c'è gente che ha comprato molti titoli che vanno sul mercato. Perché? Perché ci sono stati periodi in cui questi titoli, se riuscivi a portarteli a casa, pensate alla Tiscali, faccio un nome, beh, guadagnavi in alcuni momenti 20, 30, 50 volte il valore al quale erano stati collocati. Oggi, guardando il valore della Tiscali, chi ha perso quelle occasioni si può consolare molto tranquillamente. Chi invece le ha comprate dopo che già erano salite di 50 volte, pensando che così i grafici possano andare solo all'insù, probabilmente adesso piange calde lacrime. Quanti mesi or sono ha iniziato a investire? Oltre 24. Cioè, c'è gente oltre 24 mesi dal 2000, vuol dire dal 1998. Vedete che c'è un congruo numero di persone che investe oramai in borsa tranquillamente, non sconvolge più nessuno l'investimento in borsa. 18-24 mesi il 17,3%, 12-18 mesi il 9%. Addirittura nei momenti in cui la borsa va bene, se non investi in borsa, vieni oggi quasi bollato, considerato uno poco consapevole finanziariamente, sto usando un eufemismo.
Per non dire deficiente nel senso tecnico del termine.
No, nel ciula.
Io stavo cercando di rendere la cosa più carina.
No, no, io intendevo ciula.
Deficiente nel senso che è deficiente, che gli manca qualcosa.
Perché ha acquistato azioni? È sintomatica questa risposta. Rende di più rispetto al conto corrente. È sintomatica che noi italiani non abbiamo una grossa consapevolezza finanziaria, perché non è il conto corrente che deve rendere. È stupido mettere i quattrini su un conto corrente per il rendimento. Li metti per altri motivi, perché puoi accedere ai servizi bancari, non perché rende. Quindi gli italiani dicono rende di più rispetto al conto corrente, uno non è sempre vero. Nel lungo periodo sì, ma non è sempre vero. Due, è proprio una contraddizione di termini. Rapidi guadagni, questi sono quelli a cui è andata bene. Anche rapidissime perdite. Diversificare, questo mi piace. Questo è consapevole. Cioè, hai soldi, magari non ne hai pochissimi, insomma, mettere tutte le uova in panieri diversi, come dicono dei tizi famosi che hanno preso premi Nobel in economia, ti cautela perché probabilmente se cade un paniere non perdi tutte le uova. Diversificare può essere utile. Entrata costante di denaro è criptica per me. Come fa uno a dire che a investire in borsa un'entrata costante di denaro gli va sempre bene? Non credeteci. Quindi probabilmente si pensa a determinati tipi di azioni, quelle di risparmio, che dovrebbero dare un dividendo periodicamente elevato, però oggi sono abbastanza in disuso queste azioni. Divertimento. c'è chi si può divertire a investire in azioni. Anche questo a me non scandalizza. Non scandalizza se chi si diverte è consapevole, cioè ha tanti soldi e ne può tranquillamente perdere un po' per divertimento che non succede niente, sì, potrebbe impiegarli magari in modi diversi, però ognuno fa a suo modo, come non mi scandalizza chi si diverte mettendoci lì le 400, le 500 mila lire che alla fine non rovinano nessuno. È una forma di divertimento, ognuno sceglie le proprie. Identikit. Chi è che investe in azioni? Più i maschi che le femmine. Le femmine stanno investendo, però stanno crescendo come investitrici in azioni. Poi si investe di più dove? Al nord rispetto che al centro-sud. È normale, ma non solo perché ci sono più soldi. L'investimento in azioni è un investimento che richiede una consapevolezza finanziaria maggiore. C'è una consapevolezza finanziaria più elevata al nord rispetto che al sud. Gli strumenti finanziari più sofisticati sono sempre comparsi. Prego.
Più conservatori. No, sono più conservatori come
sono...
Sì, è proprio un discorso di cultura. Se lei va a guardare gli strumenti finanziari del Nord-Est, sono ancora molto tradizionali, molto tradizionali. Sì, ma ancora depositi, ancora certificati
di
deposito, eccetera.
C'è un altro aspetto. Dove si investe di più in azioni? Nelle città, qui non ve l'ho mostrato, nelle città grosse. Torino, Milano, Genova, Bologna, sono qui, sono nel nord-ovest, non nel nord-est. Nel nord-est già hanno una cultura un pochino, appunto più, no, non un pochino, significativamente più da conservatori. In più le città sono mediamente un pochino più piccole. Sì, sì, ma...
Può darsi che giochi, questo però le indagini non riescono a... può darsi che giochi, ma non riescono a rilevarlo, questo è difficile.
Faccio fatica a rispondere, di certo qui si potrebbe aprire un lungo dibattito su etica e investimento azionario. Io sono dell'idea che ci sarebbe da parlarne seriamente, e non lo facciamo qui questa sera, ma... entro certi limiti io non vedo proprio nulla di male nell'investimento azionario da parte di un cristiano. Certo, poi bisogna vedere il tipo di approccio da parte di ciascuno. Ci sono dei malati di borsa e lì, come tutte le malattie, non sono mai belle. Chi è che investe in borsa? Chi ha più di 60 anni un pochino meno. Guardate che stanno aumentando le persone con più di 60 anni che investono in borsa. Comunque, statisticamente un pochino meno. Perché? Perché c'è una maggiore prudenza. Chi è nella fascia di mezzo in borsa ci investe. Ma anche i ragazzi. Io insegno a Piacenza. L'anno scorso ho tenuto un corso di trading online, quelli che investono utilizzando i computer. Quest'anno lo tiene lei, non so, non abbiamo ancora le statistiche perché non è iniziato, però alla fine del corso c'era una metà dei ragazzi che faceva operazioni con pochi soldi per divertirsi e anche per imparare senza farsi male più di tanto. Ecco, sta crescendo proprio il...
Scusa, aggiungo solo una cosa, tenete presente che da dieci giorni un provvedimento della Borsa Valori consente di comprare azioni, anche una sola azione, anche sul mercato di borsa, e questo sicuramente agevolerà e farà secondo me cambiare notevolmente le percentuali che abbiamo visto, perché a questo punto, voglio dire, per comprare delle Fiat uno doveva comprarne prima, diciamo, più saranno 150, cioè adesso ne può comprare anche due se ne vuole, anche una volendo, e quindi dà spazio anche ai ragazzi per investire.
Queste si spiegano da soli, con molte sorprese, ragazzi, io non so. Io, ad occhi chiusi, investe di più in azioni un imprenditore, un dirigente o un operaio? Un operaio? A occhi chiusi avrei detto il contrario. Ci sono delle cose che fanno abbastanza pensare, come i disoccupati che assieme agli studenti, categorie tipicamente senza reddito, vanno ad investire. Cioè, si può celare della disperazione qua dentro, eh? Magari in cover warrant, quelli in cui puoi raddoppiare in un giorno. Cultura universitaria. Ragazzi, non serve aver fatto 1000 master, non è vero. Noi abbiamo un comune conoscente, non posso farvi il nome perché che fa il bidello. Non posso dirvi neanche dove perché poi magari perderebbe il posto. È un mago, fossi bravo come lui in borsa. È un mago. Lui, lo sa, chiama in università, dà le dritte, io faccio le operazioni, mia moglie lavora in borsa. Succedono cose assolutamente drammatiche. All'inizio mia moglie non voleva fare le operazioni del bidello, sapete sti bancari. Sono in banca, lavoro su ste cose, l'analisi fondamentale, quella tecnica. Mio marito insegna su queste cose qui, la faccio chiamare dal bidello perché stavo facendo esami, il bidello aveva la dritta. Oh ragazzi, arrivo a casa la sera e tutto contento perché aveva già fatto più 8%, il bidello me l'aveva detto più 8, dico ti ringrazio, vado a casa, ma tu sei matto, dico cosa succede, me lo dice spesso mia moglie, ma mi fai chiamare da uno che dice di essere un bidello e dice di investire in quel titolo, e la mia domanda è stata, l'hai fatto, dimmi che l'hai fatto, ma figurati se io do retta a un bidello, cioè non serve lavorare in banca, non è la storiella, è la verità, è la verità. Bisogna avere anche una certa sensibilità, un certo fiuto, poi ci si perde, anche lui ci perde, però la strumentazione da sola non garantisce il risultato e neanche le conoscenze. Come sono gli investitori in azioni? Dietro questi termini ci sono delle spiegazioni, ma sono abbastanza chiari. Aggressivo, uno che vuole guadagnare a tutti i costi in breve tempo. Non sono tantissimi, o almeno molti ambierebbero, però avendo preso qualche legnata sono degli aggressivi pentiti, che quindi diventano moderatamente aggressivi o magari moderatamente conservatori. A me francamente la cosa che colpisce è che chi investe in azioni possa essere un conservatore. Sì, in un'ottica di diversificazione, come abbiamo visto prima, lo posso capire, però è un investimento rischioso. Uno conservatore non deve mettere troppo a rischio le coronarie con investimenti di questo tipo, specie se sono diretti. Compri un fondo comune azionario, è meglio. Il ciclo di vita. Beh, questo qui è un ciclo di vita made in Oriani che io ho visto in diverse persone. Investe in privatizzazioni, abbiamo visto che si parte così. La Banca di Roma la compro, mi va bene. Scopre le blue chips, ma questi termini, titoli grossi, scopro che ne so, la Eni, la Banca Intesa, no, dico qualcun altro, sennò sembra che sappiano solo quelli. La Telecom, la TIM, queste cose qui. E gli va bene, ma non perché è bravo, perché è un momento di mercato fatato. Poi vede che ci sono dei titoli più sottili, più piccolini, che saltano di più e si sposta su questi titoli. E gli va bene e pensa di essere infallibile. È sempre il momento fatato. Scopre l'effetto leva, che ci sono robe strane, i derivati che gli fanno saltare la cavallina con la pedana con tre salti mortali, guadagnare l'ira di Dio, si sposta sugli strumenti derivati e se non si è già rovinato è ricco. Peccato che questo ciclo di vita si può interrompere in qualunque momento. Per alcuni si è interrotto qui. Chi ha investito in privatizzazioni nell'Enel, che l'ha andata a tutti, per giunta, mi sa che si è fermato lì. Non si è tolto nessun tipo di soddisfazione. Post 11 settembre, anche le privatizzazioni si sono fermate, sì.
Ci c'è un intervallo sul ciclo di vita, ci sono le pecorine che vanno per il momento.
Post 11 settembre hanno ma no, hanno fatto un'analisi, hanno riaperto l'indagine, quelli della Borsa Italiana, per vedere cosa è successo dopo un momento così drammatico, dove ci sono stati degli esempi assurdi, italiani che vendevano nel momento peggiore. Vabbè, gli hanno detto: la tua attitudine verso l'investimento azionario, mai più azioni, sono come quelli del maggio del 1986. Riduco l'investimento in azioni, porto a casa qualcosa. Aumento l'investimento in azioni. È molto più logico questo, degli altri due che abbiamo visto. Tengo la stessa quota azionaria. Ah no, io a quei prezzi qui non li vendo più i titoli, sono scesi troppo, aspetto che tornino su. Vabbè, c'è il non so. Ci sono delle statistiche, sono comparse sui giornali, le avrete viste, che a distanza di 6 mesi, dai grandi shock, dal dopoguerra in avanti, beh, alla fine ci si guadagna. Negli shock potete anche mettere le guerre mondiali, potete mettere tutto quello che è successo, di solito ci si guadagna. Quindi, chi dice mai più azioni è miope. Chi riduce l'investimento in azioni monetizza una perdita. Chi aumenta l'investimento in azioni, se volete, un po' cinico. Io l'11 settembre, mentre su internet guardavamo quelle cose, ho detto, sì, sarebbe il momento di comprare delle azioni. E le ho detto, quasi quasi le compro. E poi non ce l'ho fatta, perché c'avevo altro per la zucca. Se volete guardare l'investitore cinico, probabilmente era il momento di farlo, magari con il senno del poi farlo 10 giorni dopo. I risultati sono assicurati se si possono tenere investiti questi quattrini per 6 mesi. Chi offre le azioni? Siamo quasi alla fine. Beh, sono gli stessi che soggetti di cui aveva parlato la mia collega. Quello che voglio dirvi è questo. Attenzione, perché le banche, sia quelle tradizionali, sia quelle online, sia i promotori finanziari, hanno un budget. Noi siamo abituati a sentire questo termine, personalmente lo sento dalla metà degli anni '80, consulenza finanziaria alla clientela, fatta dagli intermediari di tutte queste categorie. Negli anni '80 cos'era? Io sono il tuo consulente finanziario, ti dico quale titolo di Stato comprare, o magari ti do qualche porcata mia della banca perché ho il budget. Guardate adesso, sì, il concetto è lo stesso, titoli del portafoglio, potreste non capire porcate, qualche porcata della banca rende l'idea. Oggi hanno proprio dei budget, sia le banche tradizionali sia i promotori finanziari. Un promotore finanziario che viene da voi, vi siete mai chiesti perché vi vuole piazzare prima di tutto una polizza assicurativa, quando magari è il vostro ultimo bisogno? Perché è quella che a lui rende di più in termini di provvigioni. Non è tutto così, c'è gente seria anche nelle banche, però queste promotori seri e via così, tutti i canali, però tenete conto che molte delle azioni effettuate da chi si trova sul mercato sono fatte tenendo presente il budget che pressa. Non c'è nessun tra questi operatori che è il migliore di altri. Non si può dire. Penso che, almeno personalmente, non mi sentirei di dirlo. Magari ho un promotore bravissimo che mi segue e quello per me è il migliore. Magari in banca, in una banca tradizionale, vecchia, poco innovativa, c'è uno furbo che mi segue ed è bravo. È difficile oggettivizzare il giudizio. È l'ultima. Sì, poi c'è la bibliografia, no, la penultima. Interazione domanda e offerta. Quale intermediario si usa? Soprattutto le banche tradizionali, è ovvio. Sono quelle che hanno la maggior quantità di clienti. Poi i promotori, poi le banche online, alla fine le SIM, per pochi, con tanti soldi, come si diceva. Con quale canale investo? Guardate, di persona, ancora la maggioranza delle persone va in banca. Poi c'è per telefono, online, per fax, è una brutta roba per fax, sì. Oggi ci sono altre modalità. Si va ancora in banca tanto, magari per fare un investimento in azioni, ma forse non vale la pena. Ancora? Come scegli l'intermediario? Abitudine. Mio nonno, mio padre usavano questa banca, io continuo a usare questa banca. Vale sempre meno questo aspetto, Quando io l'abitudine nei confronti di una banca che dà poca soddisfazione o di un intermediario che dà poca soddisfazione di solito porta oramai all'interruzione del rapporto. Il cliente è molto più infedele che in passato. Rapporto con una persona, questo è vero. Con una persona brava, buona, valida. Tanto che quando questa persona se ne va via, la seguo, si porta via i clienti e io ci vado dietro, perché non mi interessa la banca tal dei tali con lo stemma, a me interessa quella persona che mi ha seguito bene, mi ha consigliato bene. Azienda di cui aver fiducia. La banca, metti i soldi in banca, non ti succede niente, la banca ha questa immagine di istituzionalità che ti garantisce, di fiducia, la grande banca, ha sempre meno peso questo aspetto. Non è la banca in quanto tale, è la persona che ti segue, che ti consiglia, che ti gestisce come cliente. Anche questa immagine di sicurezza dei risparmi dopo quello che è successo qui a Milano in Caripoli, Banca Intesa, Intesa BCI, scusate, non riesco ancora a abituarmi, e l'apertura delle cassette di sicurezza, insomma. Ho ricevuto buoni consigli, conta da matti, è vicina a casa o al lavoro. Se voi facevate un'indagine di questo genere, ma qui invento io, convinto di beccarci 5 anni fa, questo era il primo motivo. Vado presso quell'intermediario per il requisito dell'accessibilità, perché è vicino. Oggi scegliere in base alla vicinanza conta poco. Come movimento il mio portafoglio, questo è bello, decido da solo, il 46% decide da solo. Alla faccia della consulenza finanziaria. Il 23 decido io e contatto il consulente, gli dico: guarda, io voglio comprare questo, cosa ne pensi? Però io la mia decisione l'avrei già presa. 31% dei casi vengo contattato. Vedete che ancora la consulenza fatica ad essere qualificata. Perché? Perché la gente non si fida, fa da sola. E o fa da sola perché è più brava dei consulenti, per qualcuno può essere vero, o perché è autolesionista, o perché i consulenti a livello di intermediari non sempre sono così preparati. Ecco, da questi pochi dati secondo me viene fuori in qualche modo uno spaccato di quello che siamo diventati come investitori in azioni. Investimento non più moralmente riprovevole, fatto con una certa misura, investimento che può dare soddisfazioni, investimento che ci apre a una materia che per certi versi è affascinante. Il grosso pericolo, sapete qual è? Siamo noi stessi, che crediamo di essere magari diventati bravissimi perché siamo diventati capaci di leggere una o due colonnine sul Sole 24 Ore che ci danno l'idea di avere il polso della situazione su questi mercati, che sfuggono anche spesso alle valutazioni degli esperti e degli analisti, che non a caso sono sempre più contraddittorie. Questa è... Sono i pochi cenni bibliografici di cui parlava Maria Rosa Borroni prima. Mi fermo qui, non vado oltre.
Se C'è qualcuno che vuol fare delle domande? Abbiamo ancora...
Come si dice in queste circostanze, siamo a vostra disposizione. Siete, però,
siete a nostra disposizione, ancora per poco, una o due domande.
Prego.
No, dicevo prima che non era il luogo di parlare di etica e diciamo sarebbe stato troppo bello, ma anche perché è diventato questo strumento, la borsa è diventato ormai, non è più quel tavolino da gioco, diciamo, che destabilizzava, diciamo, le società. Che dicevo prima, c'era gente che magari piccoli artigiani che venivano, tutto il sistema, diciamo, economico relativamente a piccoli imprenditori, artigiani, venivano fagocitati dai grandi imprenditori. Quindi sarebbe stato, oppure da chi aveva le informazioni. Non abbiamo parlato di questo, per l'informazione volevo appunto parlare e fare riferimento al bidello, per la storia dell'informazione. È vero, e ne porto un esempio anch'io, di bidello, e non di bidello, ma un autista, tanto per non far nomi, l'autista del presidente della Banca Popolare di Milano degli anni 60, non mi ricordo chi fosse, che oltre ad andare a caccia con lui la domenica e portargli a casa un sacco di fagiani gratis che si mette nel frigorifero, gli dava informazioni, ecco i famosi guru che non servono, per le previsioni, per carità, voglio dire soltanto questo, per le previsioni della borsa, per il mondo azionario chiaramente, non per i titoli di Stato, serve esclusivamente l'informazione, non c'è guru, non c'è niente, non c'è nessuno, si ritorna al bidello e questo come si chiama, questo autista che aveva informazioni di prima mano dal presidente, in 4-5 anni si è comprato 6 case dell'equivalente di odierne di 1 miliardo l'una in 5 anni, alla faccia dei guru, del saperne di più, eccetera, eccetera. È l'informazione purtroppo per la previsione. Per quello che invece il mercato statico di tutti gli strumenti che occorrono, avete detto, avete fatto una bellissima lezione, mi piacerebbe avere anche delle fotocopie se era possibile, ma per il futuro non esistono, secondo me, sono tutte la teoria che ha detto la professoressa del caos, i teorici matematici del caos, sono tutte, scusate il termine, delle balle che ci si diverte a chiacchierare e basta, è bello parlare.
Sa, è come la storia della minigonna, no? Della minigonna, della musica rock e di un'altra cosa, per cui se c'è la musica rock.
Non so cosa dici, ma continui.
No, non è niente di scandaloso. E se c'è la musica rock, la borsa sale, se la musica gira sullo swing o su ritmi un po' più morbidi, la borsa scende.
Oppure nelle giornate di pioggia ci sono delle analisi così fatte dagli americani. Volevo solo riprendere l'osservazione che era stata fatta, che da un certo punto di vista è interessante. Sapete che cos'ha il bidello e che cos'ha l'autista in più di molti di noi? Il tempo. Il bidello lavora nel quarto d'ora accademico, l'autista immagino che stia lì sotto in macchina un sacco di tempo ad aspettare. Io lo vedo sul bidello, sull'autista non lo so. Il bidello nei tre quarti d'ora in cui non c'è il quarto d'ora accademico lavora come un matto, molto più che nel quarto d'ora accademico. È in contatto con la borsa, con persone, fa analisi, legge. E io non ho il tempo per fare queste cose, come penso gran parte delle persone. E chi lavora in banca non ha il tempo. In banca è un lavoro, bravo. Cioè, io spesso ho avuto contrasti con mia moglie del tipo: ma scusa, il bidello tiene queste cose, tu lavori in banca, hai le informazioni, e lei giustamente, io faccio finta di arrabbiarmi, ma giustamente mi fa: ma guarda che io vado là e lavoro per la banca, non lavoro per il nostro portafoglio. E lì io mi arrabbio, le dico: è questo l'errore, non hai capito niente. Ma è vero, c'è un problema di proprio tempo da poter dedicare a fare queste analisi. Prego. Facciamo mattina. Allora, cerco di rispondere molto sinteticamente. E sono tanti i fondamentali di un'azienda. Rispondo così, semplice. Chi compra un'azione, non siamo abituati a vederlo così, ma chi compra un'azione diventa socio di una società. Ok? Allora, immaginiamo che uno di noi voglia fare una società, io dico a lui: facciamo una società assieme, lui sceglierà, parte che devi fare l'esame con me, quindi la devi fare, ma lui sceglierà sulla base di certi particolari criteri di stima, di professionalità, di qualità. Noi non siamo abituati a fare così con le azioni. Ci sono molti tipi di azioni, la Breda. C'è tanta gente che ha investito nella Breda. La Breda si sapeva che era un ferro vecchio, non solo per quello che trattava, ma per lo stato di salute della società, perché era in perdita assolutamente significativa. Chi comprava un'azione Breda diventava socio della Breda. Vuoi diventare socio di una società che sta andando a rotoli? Io risponderei di no. Quindi quali sono gli elementi da considerare? Sono veramente tanti. Ci sono una serie di indicatori, ce ne sono decine e decine, che ci mostrano lo stato di salute di una società, i fondamentali economici di questa società. Andrebbero esaminati, però è una cosa da specialisti. Pochi possono farlo. Dove li troviamo? Ma i principali fondamentali economici, guardate, non serve avere connessioni con siti strani. Chi si legge i quotidiani economici più famosi, tanto per non far nomi, MF, Il Sole 24 Ore, Borsa e Finanza, mi fermo lì. Quelle quattro cose da sapere le sa e le sa tempestivamente. Bisogna saperle leggere, cioè avere il tempo di non, come faccio io, sfogliare il giornale mentre faccio colazione nel giro di pochi minuti, ma dedicare, non so, un'ora e mezza a leggere il giornale come bisognerebbe fare. Cogli le notizie. Sul giornale, poi sui giornali economici ci sono diversi tipi di questi indicatori, rapporto prezzo su utili e altri indicatori taumaturgici che dovrebbero segnalare lo stato di salute di una impresa, ma bisogna essere capaci di interpretarli. Quindi il fai da te in questo caso ha senso, ma solo dopo che ci si è preparati un po'. Non è facile sapere fondamentali di una società.
Ci sono anche online, ad esempio, adesso la Borsa Valori ha messo dei report online su alcune società.
Fatti
quotate.
Bene anche,
fatti anche molto
sintetici.
Bene. Solo che interpretarli non è facile.
Sì. Sì, diciamo che è vero quello che dice. È vero quello che dice in molti casi. Direi che ci sono molti esempi di questo genere, l'esempio Bipop è eclatante, però l'esempio Bipop non è forse un esempio di fondamentali economici pessimi, ma di comportamenti palesemente scorretti che erano stati celati. Oggi devo dire che, pur concordando, cioè ha ragione, è vero, è difficile da capire e le cose brutte si sanno solo alla fine, un certo sforzo di trasparenza maggiore, non da parte delle società, nessuno dice vado malissimo signori, vado malissimo, non è così, ma un certo sforzo in termini di trasparenza da parte di alcuni analisti, quelli più seri, si inizia a vedere, restando però tutte le difficoltà interpretative cui accennava lei. Poi li hanno bacchettati. Sì, sì. Sì.
Sì.
Probabilmente anche qui fa parte di una necessità di crescita nostra di comprensione del mercato e di chi dovrebbe aiutarci ad essere più trasparente.
Sì.
Il problema è che la Consob, certo, il problema è che la Consob non ha potere, se non ha potere normativo, ma solo di secondo livello, e questa indicazione che lei dice, voglio dire, bisognerebbe in un qualche modo punire, usiamo il termine, lo spaccio di notizie false e tendenziose che viene fatto è vero, non è purtroppo nelle possibilità della COSL, cioè nel senso che la COSL deve darsi una svegliata e siamo d'accordo. Però purtroppo non è che possa impedire di dare, perché ascolti, se io le dico, cos'è la prima, Acea mi sembra che sia, guardi, le potenzialità di Acea, usando dei fondamentali, e glielo posso dimostrare perché in realtà anche con i dati di bilancio lei può dimostrare tutto il contrario di tutto, io le dico, Acea ha la possibilità di incremento del 42%, no, cos'è quella? 42,7%, me lo ricordo, un report, nel giro di 6 mesi. Io riesco a dimostrarglielo e poi magari è una gran bufala. E allora non è semplice dire tu, cioè io sto dicendo un sacco di fesserie, e su questo la Consob si trova le mani molto legate. La stessa SEC, che voglio dire, è molto più potente a questi limiti.
Comunque gli organi ufficiali, secondo me, io sono molto critico e lo dico apertamente nei confronti di molti organi ufficiali, sia la Borsa Italiana sia la Consob, cioè spesso succedono delle cose da mercati del terzo mondo. Secondo me non è pensabile che dopo l'11 settembre, il giorno dell'11 settembre, vengano lasciati dei mercati di borsa assolutamente aperti. Qui ci sono delle responsabilità morali enormi nei confronti di centinaia di migliaia di risparmiatori ed investitori, e queste responsabilità non le hanno le banche, le hanno organi di questo genere.
Sì. Signore, attenzione perché fanno un po' male.
Sì. Sì, sì.
Sì, sì, è vero, è vero.
È vero. No, ci sono delle cose patetiche, non so se vi ricordate, ma la cosa che mi ha drammaticamente colpito è il lutto per l'11 settembre. La Borsa Italiana, non so se il giorno dopo, non ricordo bene, ha fatto un minuto di silenzio. Io mi immagino quelli della Borsa Italiana lì in silenzio: signori, come funziona la borsa? Telematica. Quindi che parlino, che stiano zitti, ha poco significato. Cioè la borsa ha continuato a operare tranquillamente, ci saranno state 150 persone che sono state zitte un minuto, ma la borsa ha continuato a operare proprio tranquillamente. Ecco, qui sì che i discorsi di etica secondo me sono grossi, i discorsi anche di deontologia professionale. Qui così vengono dei brutti paragoni, lo spettacolo deve continuare comunque, no? Chi l'ha detto? Sarebbe un bel segno, i mercati più evoluti del nostro, come quelli europei, ce l'hanno dimostrato, fermalo per un'ora basta, non si fa niente. Ma ci sono in ballo dei quattrini, ci sono delle cose che sono più importanti, dei quattrini e delle cose di tutti i dati che abbiamo, di cui abbiamo parlato. Ecco, la deontologia professionale nelle autorità spesso manca, viene vista solo come capacità di riuscire a mettere a posto tutti i tasselli, di far funzionare tutte le cose bene. Secondo me un'autorità non funziona bene solo se il sistema telematico non si interrompe, cosa che peraltro ogni tanto succede, ma anche se mostra in eventi di questo genere dei comportamenti che possono essere da esempio. Magari sono un moralista, però, o un sognatore, però la vedo così. Ok, diamo a Nanna. Grazie mille a tutti voi. Grazie ancora.
Ricordo solamente i prossimi due incontri del Cerchio Culturale, che saranno mercoledì 30 gennaio presso l'Urban Center della Galleria Vittorio Emanuele, i diari di Andrei Tarkovsky, sempre inerente alla mostra che è stata fatta sempre dal Centro Culturale, con Giovanni Chiaramonta, Antonio Socci, Vittorio Strada e Andrei Tarkovsky. Penso che sia il film, non so, si è scritto così. Poi il 31 invece, presso questa sala di Via Zebedia 2, In occasione della presentazione del volume Il Paradiso Violato di Lucio Lami interverranno Fausto Biloslavo, Fernando Mezzetti e Giorgio Torelli per la tavola rotonda Cronache dagli inferni di guerra. Grazie e buonanotte.